Questa mattina volevo iniziare dicendo una cosa molto banale e scontata, ed è questo: lo scopo, la meta, l'obiettivo, il culmine della vita di Gesù Cristo è o era la sua morte sacrificale. In pratica Gesù è venuto in questo mondo allo scopo di morire. Questo è il piano di Dio. Perciò la morte di Gesù Cristo non è un incidente che ha posto fine alla sua esistenza, non è stata una brutta fine a un bel corso terreno. Questa è la ragione per cui Cristo è venuto: morire per i peccati del mondo. Marco 10:45 dice che egli è venuto per dare la sua vita in riscatto per molti. E quindi questo è il tema della storia, di tutta la storia della redenzione. E se noi dovessimo tornare nell'Antico Testamento, scopriamo che molte cose sono state volute da Dio, ordinate da Dio in vista di questo sacrificio. Se solo dovessimo partire dalla storia di Adamo ed Eva, apprendiamo che il peccato di Adamo ed Eva è stato coperto da pelli, e quindi le pelli sono state ricavate da degli animali, e quindi già fin dall'inizio Dio ha voluto un sacrificio per coprire i peccati. E poi nella storia di Caino e Abele, sapete, tutti e due furono due uomini che offrirono dei sacrifici a Dio, ma solo il sacrificio di Abele era il sacrificio gradito a Dio, perché era un sacrificio che prevedeva l'uccisione o una morte. E da Abramo apprendiamo che Dio stesso ha provveduto a un certo tipo di sacrificio, fornendo un sostituto al posto di Isacco. E poi via via nella legge impariamo la necessità del sacrificio e soprattutto un sacrificio di sangue. E quando arriviamo alla Pasqua nell'Antico Testamento, ci viene ricordato colui che è stato sacrificato perché la liberazione dal paese di Egitto in previsione dell'ultima piaga prevedeva l'uccisione di un agnello, e questo sangue doveva essere sparso sulla porta, sugli stipiti delle porte, perché l'ira di Dio sarebbe passato sopra. Poi nel Nuovo Testamento tutto si concentra alla croce, per i Vangeli la croce è il tema fondamentale, e poi nel libro di Atti è la registrazione, la reazione del mondo alla morte e alla resurrezione di Cristo. Le epistole sono state scritte a coloro che credono nella morte e nella resurrezione di Cristo, e il finale della rivelazione scritta è in Apocalisse, dove incontriamo che l'agnello che fu immolato fin dalla fondazione del mondo ritornerà come re dei re. Quindi la morte di Gesù Cristo è l'apice del disegno di Dio. E quando arriviamo al finale del Vangelo di Matteo, negli ultimi tre capitoli, appunto raggiungiamo questo apice. Sappiamo, l'abbiamo ribadito molte volte, lo scopo di Matteo è quello di presentare Gesù come re, il Messia, colui che doveva venire. E Matteo in questa fase finale del Vangelo affronta una sfida, oserei dire, abbastanza impossibile. Come era possibile mantenere la maestà, la grandiosità, la dignità e la gloria di Gesù Cristo di fronte a queste fase finale della sua vita, dove egli viene tradito in maniera miserabile e ucciso anche in un modo denigratorio agli occhi degli uomini? Come può essere il figlio di Dio, se viene umiliato, attraverso questa fine ingloriosa per qualsiasi uomo. Ed è questo ciò che vedremo questa mattina. È meraviglioso ed emozionante vedere in mezzo a tutto questo come nessun particolare diminuiscono la gloria del Signore Gesù. Non c'è nessuna diminuzione della sua maestà e della sua dignità, ma piuttosto il contrario, valutandoli attentamente. Infatti, nella fase finale della sua esistenza, Gesù Cristo appare ancora più glorioso e soprattutto nel controllo della situazione, molto più sovrano di quanto non lo sia stato nei suoi 3 anni precedenti. Quindi, mentre ci avviciniamo al capitolo 26, Matteo, abbiamo visto, inizia questo capitolo fornendo dei preparativi alla croce. Li abbiamo visti domenica scorsa, come Dio aveva stabilito un tempo per il quale tutto questo doveva accadere, e venerdì ci troviamo nell'ultima settimana di Gesù, e venerdì il piano di Dio giungerà al suo culmine quando il Signore Gesù verrà ucciso. Abbiamo visto la preparazione dei capi di Israele che odiavano Gesù e come stavano tramando la sua morte, cercando un modo, un tempo e un luogo per eliminarlo. Avevamo letto e avevamo analizzato come fossero timorosi di farlo proprio in quel momento, perché Gerusalemme era piena di pellegrini, di grandi folle che vedevano di buon occhio il Signore Gesù e l'avevano accolto come con i famosi Osanna e benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ma si stavano preparando a giustiziare Gesù. E poi abbiamo visto i preparativi di Maria, una discepola amica di Gesù, che intuisce forse sicuramente più degli altri discepoli il fatto che Gesù si sta avviando alla sua morte e come gesto d'amore lo cosparge con un olio profumato. È una rappresentante di tutti coloro che adorano Gesù per l'opera che andrà a fare. E poi avevamo visto la preparazione, questi preparativi e la croce attraverso Giuda Iscariota, che per denaro fa un'alleanza con i capi per tradire Gesù in un qualche momento opportuno, quando ovviamente la folla non avrebbe permesso, non ci fosse stata, e non avrebbe, perché non avrebbe permesso questa cosa. Stamattina vedremo 3 situazioni in cui Gesù ha il pieno controllo di questa fase finale della sua esistenza che lo porta alla morte. Vedremo 3 situazioni nella quale Gesù ha il controllo di voler celebrare l'ultima Pasqua con i suoi discepoli. Vediamo una situazione nel quale lui è nel pieno controllo del tradimento che lo sta coinvolgendo, e nel pieno controllo di istituire un nuovo patto. Perciò vi invito ad aprire Matteo capitolo 26 e leggeremo dai versetti 17 al versetto 29. Dice: il primo giorno degli azimi i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: dove vuoi che ti prepariamo la Pasqua? E gli disse: andate in città dal tale e ditegli: il maestro dice, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli. E i discepoli fecero come Gesù aveva ordinato e prepararono la Pasqua. Quando fu sera si mise a tavola con i 12. Mentre mangiavano disse: in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono a dirgli uno dopo l'altro: sono forse io, Signore? Ma egli rispose: colui che ha messo con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Certo, il figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito. Meglio sarebbe per quell'uomo se non fosse mai nato. E Giuda, il traditore, prese a dire: sono forse io, Rabbì? e Gesù a lui: lo hai detto. Mentre mangiavano, Gesù prese del pane e, dopo aver detto la benedizione, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli, dicendo: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e, rese grazia, lo diede loro, dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Vi dico, da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Vediamo che Gesù, in un certo modo, come detto, è nel controllo della situazione e sta preparando tutto questo grande finale. E in questo grande finale lui ha intenzione di osservare la Pasqua. Infatti abbiamo letto dal versetto 17 che il primo giorno degli azimi i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: dove vuoi che ti prepariamo la Pasqua? Ovviamente il Signore Gesù, da buon ebreo, voleva e doveva osservare questa ricorrenza. Sappiamo da Matteo 3,15 che egli è venuto ad adempiere ogni giustizia, e quindi anche questa osservanza della Pasqua aveva a che fare con la legge di Dio. E quindi Gesù voleva essere ubbidiente nell'osservare la Pasqua. Avrebbero celebrato la Pasqua il 14 del mese di Nisan, e poi per 7 giorni c'era questa lunga festa dove c'era anche collegata la Pasqua alla festa degli azimi, che durava una settimana. La Pasqua celebrava, ricordiamo facilmente, che celebrava la liberazione di Dio dalla schiavitù in Egitto, dove erano stati per 400 anni, e sappiamo come Dio ha liberato questo popolo. E come ho detto prima, nella fase finale, prima della decima piaga, Dio istituisce questo sacrificio che avrebbe permesso a coloro che avrebbero fatto questa azione, che per fede avrebbero intuito che Dio avrebbe sorvolato, sarebbe passato sopra le loro case e non avrebbe sterminato i primogeniti. Quindi questa Pasqua è simbolo della liberazione, simbolo di questo agnello che fa sfuggire dall'ira di Dio. E così Dio ha istituito, da Esodo 12, questa festa ricorrente che il popolo di Israele doveva fare tutti gli anni. Era una festa comandata dal Signore che doveva essere ripetuta. Come detto, il 14 del mese di Nisan il popolo di Israele lo doveva fare. Ed è interessante sapere che l'agnello scelto per il sacrificio per la Pasqua doveva essere acquistato almeno il giorno 10. Quindi doveva essere acquistato prima, doveva vivere nella famiglia, era una sorta di animale domestico, entrava un po' nella familiarità di coloro che poi invece ne avrebbero posto fine. E pensate, se quindi diventava come quasi un membro di famiglia. Penso che gran parte di noi abbiamo degli animali domestici, e pensate se dovessimo sacrificare per dei nostri peccati un animale a cui siamo legati da qualche sentimento. Ed è significativo che Gesù entra a Gerusalemme proprio il 10 di Nisan, proprio nel momento in cui venivano acquistati questi animali. Come detto la volta scorsa, Giuseppe Flavio, lo storico di allora, non riferendosi proprio nello specifico dell'ingresso di Gesù, ma solo per darci un numero, ha riportato nelle sue cronache che in quel periodo venivano calcolate l'uccisione di più di 250.000 agnelli. Quindi in occasione di questa Pasqua veniva praticato un grandioso massacro di animali. E pensate che l'uccisione di questi animali doveva essere fatto in un unico giorno e addirittura concentrato in sole 2 ore. E quindi questi animali venivano condotti al tempio e pensate, i sacerdoti dovevano uccidere questi animali con spargimento di sangue, e ci sono delle cronache che dice che dal retro del tempio usciva come una sorta di fiume di sangue. Pensate, migliaia e migliaia di agnelli venivano uccisi per milioni di persone, e colpisce il fatto che nonostante questo massacro nessun peccato poi alla fine avrebbe permesso il perdono di un peccato, dei peccati. Infatti Ebrei 10:4 dice che è impossibile che il sangue dei tori e dei capri tolga i peccati. Gesù Cristo è l'unico sacrificio e lo ha fatto per sempre. Quindi ci troviamo in quel periodo dell'anno, e la ragione per cui Gesù e i suoi discepoli sono a Gerusalemme è perché appunto è Pasqua ed egli vuole celebrare la Pasqua e la festa degli azimi. Anche la festa degli azimi è collegata alla Pasqua e ha un significato. Il pane azimo è un pane che non conteneva lievito, e quando dovevano uscire dall'Egitto, che il faraone diede questa liberazione, dire va bene andate, ricordiamo e sappiamo dalle cronache di allora nella scrittura che loro dovevano portare via dei pani, ma dei pani senza lievito. Il lievito è una simbologia del fatto che stava a significare che non avrebbero dovuto portarsi dietro usanze della vita che avevano trascorso in Egitto. In pratica un pane azimo senza lievito stava a significare che Dio voleva un nuovo popolo in una nuova terra che avesse lasciato indietro tutta la sua vita passata. E quindi c'era questa lunga festa con questa simbologia. Ora ci troviamo nel passo specifico a giovedì mattina, ed siamo agli ultimi preparativi per il pasto pasquale. Sicuramente Gesù e i discepoli avevano il loro agnello, ma c'erano molte altre cose da fare. Dovevano prepararsi e portarlo al Tempio per ucciderlo, perché come detto solo al Tempio era possibile farlo, e poi dovevano recuperare dei pani azimi, dovevano recuperare dell'acqua salata per ricordare le lacrime versate nella schiavitù e ricordare anche il Mar Rosso che si aprì quando il Signore li liberò. E poi dovevano anche procurarsi delle erbe amare che facevano parte di questo pasto per ricordare l'amarezza dell'Egitto. Tutte queste cose avevano un simbolismo per ricordare quello che era stato il loro passato. E infine dovevano anche recuperare 4 coppe di vino che dovevano ricordare loro l'alleanza di Dio secondo Esodo 6. Queste 4 coppe sono in risposta alle quattro azioni che il Signore fa appunto in Esodo 6, quando dice: vi sottrarrò ai duri lavori, vi libererò dalla vostra schiavitù, vi salverò con un braccio teso e vi prenderò come il mio popolo. E infine, dopo aver preparato questo, dovevano portare l'agnello a casa e doveva essere arrostito. E dopo il tramonto dovevano consumare questo pasto. Dovevano essere almeno in 10 per mangiarlo, e così i discepoli sanno che devono fare, Gesù vuole che venga fatto, e sanno che devono fare tutti questi preparativi. E quindi vanno da Gesù e dicono: dove vuoi che ti prepariamo la Pasqua? La legge dice, sappiamo che loro soggiornavano a Betania, che era alle porte di Gerusalemme, ma non, la Pasqua era un pasto che doveva essere consumato all'interno della città di Gerusalemme. E quindi pensate, questa grandissima folla, se almeno, se questi 250.000 agnelli dovevano sfamare, moltiplicati per 10, quindi c'erano almeno 2 milioni e mezzo di persone che si affollavano contemporaneamente in città, e tutte dovevano cercare un luogo per consumare questo pasto. E ovviamente Gesù e i discepoli non avevano nessuna casa, nessuna proprietà, e quindi vanno da Gesù e chiedono: dove vuoi che ti prepariamo? E la risposta di Gesù è veramente affascinante. Dice: andate in città dal tale e ditegli il maestro dice eccetera eccetera. Andate in città e cercate il tale. Non dice il nome, non dice dov'è, non dà nessun riferimento. E la parola tale si potrebbe tradurre al giorno d'oggi, quando noi diciamo il tal dei tali. È un termine generico. Non è qualcuno che i discepoli conoscono, è una parola che viene usata dal Signore Gesù proprio per non stabilire qualcuno di specifico. È come se dicesse: vai in città e trova l'uomo, ma non ti dico chi è. E per due motivi probabilmente il Signore Gesù dà questo tipo di comando. O forse il Signore Gesù non sapeva chi fosse, o forse il Signore Gesù non voleva che i discepoli sapessero chi fosse. Io propendo del fatto che Gesù sapesse chi fosse il tale, ma il Signore Gesù non ha voluto volutamente rivelarlo ai suoi. Ora, come faranno a trovare questo uomo generico, non dico misterioso? Marco ci dà un'indicazione un po' più precisa. Dice che nel Vangelo di Marco dice che dovevano cercare un uomo che porta una brocca d'acqua. Non è un grandissimo, sembrerebbe non essere un grandissimo aiuto. Pensate, era già difficile trovare questo signor tal dei tali, dovevano cercare un uomo che avesse una brocca d'acqua. Ma l'indicazione non è affatto banale, perché sappiamo dai costumi degli ebrei chi aveva il compito di recuperare l'acqua con le brocche? Le donne. Quindi, in un certo modo, il Signore Gesù sta dicendo: cercate un uomo che sta facendo qualcosa di insolito. Certo è un ago del pagliaio, perché se calcoliamo 2,5 milioni, come se io fossi incaricato di andare, che ne so, a Milano, e mi dicono di cercare uno che fa una cosa insolita, è comunque un'impresa, oserei dire, impossibile. Marco dice appunto: andate in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua, seguitelo, dove entrerà dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la stanza in cui mangerò la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà di sopra una grande sala mobiliata e pronta, lì apparecchiate per noi. Quindi quest'uomo: voi entrate in città, vi verrà incontro, in un certo modo inconsapevole di questa cosa anche per questo personaggio, e seguitelo e vi porterà nella casa del tale. Questo è l'uomo, il padrone di casa, che ci permetterà di festeggiare la Pasqua. E sappiamo dagli altri Vangeli che il Signore, quando disse andate in città, in realtà manda solo due uomini, manda solo Pietro e Giovanni e non tutti gli altri. Il motivo è un motivo legato strettamente anche al sacrificio dell'agnello, perché tutta questa moltitudine, in rappresentanza, se l'agnello doveva essere soddisfare almeno 10 persone, solo 2 per ogni gruppo era diciamo autorizzato o aveva la possibilità di andare al tempio, perché ovviamente se fossero andati tutti già era un enorme caos, e quindi Gesù manda solo Pietro e Giovanni, gli altri discepoli rimangono con lui. Potremmo pensare: perché tutta questa segretezza da parte del Signore Gesù? Perché non dire semplicemente chi fosse quella persona o dove si trovasse questa casa? C'è una ragione forse molto semplice che in un certo modo affascina. Forse il motivo era proprio legato a Giuda Iscariota, perché sappiamo dal versetto 16 che da quell'ora, cioè dalla sera prima, o meglio da giorni prima, Giuda stava cercando il momento opportuno per consegnarlo. E quindi se Giuda stava cercando il luogo ottimale, lontano dalle folle, per consegnare Gesù, evitando rivolte o reazioni che avrebbero attirato l'attenzione dei romani. E quindi Pietro, Giovanni andarono all'inizio di questa giornata di giovedì preparando tutto questo, e il resto dei discepoli rimase con Gesù e andò con Gesù, ignari di dove andassero. E a quel punto per Giuda sarebbe stato impossibile o troppo tardi avvisare qualcuno. Gesù con questa operazione esclude l'opzione che Giuda potesse tradirlo prima della Pasqua. Perché evitare questa cosa? Perché era essenziale che Gesù celebrasse quest'ultima Pasqua con i suoi discepoli, perché aveva ancora tante cose da insegnare. Solo qualche ora più tardi si rivelerà il momento adatto, quando Gesù nell'orto del Getsemani si trova praticamente da solo, e solo allora sarà il momento opportuno per Giuda. Quindi dice: andate in città e dal tale ditegli: il maestro dice, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli. E quindi sta dicendo: andate dal padrone e ditegli il maestro dice. Si pensa che in qualche modo questo padrone conoscesse Gesù, fosse uno dei seguaci, e quindi la parola maestro sapeva a chi avrebbe dato accoglienza. Non sappiamo però chi sia nella realtà. E Gesù dice di dire a questa persona: il mio tempo è vicino. Non è un tempo in senso di cronologia, ma un momento di un evento, un momento speciale. Gesù sta indicando il momento della mia morte, il momento speciale del piano di Dio è arrivato, e quindi io so che è imminente. Pensate, in 3 anni precedenti, più volte abbiamo letto nei Vangeli che il Signore Gesù dice: la mia ora ancora non è venuta. Ma ora, questo giovedì, dice: il mio tempo adesso è vicino. E digli questo al padrone: devo celebrare la Pasqua a casa tua con i miei discepoli. Cioè, praticamente Gesù si vede impegnato in questa missione divina con un orario stabilito da Dio. E deve farlo adesso, questo è il momento opportuno. E Marco ci racconta che l'uomo aveva un grande secondo piano nei suoi possedimenti, una stanza ampia e spaziosa che sarà utilizzata proprio per questa cena. E il versetto 19 dice: i discepoli fecero come Gesù aveva loro ordinato e prepararono la Pasqua. Quindi già da questi soli versetti vediamo, guardando alla storia di Gesù, vediamo tutt'altro che una vittima. Lui è assolutamente nel controllo di tutta la situazione. Matteo in soli tre versi riesce a presentare Gesù assolutamente maestoso, assolutamente in grado di prevedere e di essere nel controllo di ogni singolo particolare, al di là della nostra capacità di comprensione. Gesù non ha organizzato, oggi forse per noi sarebbe molto più semplice, perché attraverso lo smartphone noi possiamo prenotare tante cose, ma allora no, non c'erano tutte queste possibilità. Ma Gesù controlla ogni singola cosa in una sequenza di eventi che porteranno alla croce. E nonostante tutto, ancora vediamo che la sua dignità è ulteriormente esaltata. Come detto, la seconda situazione nella quale che Gesù era nel controllo è nel tradimento verso di lui. Versetto 20 dice che quando fu sera si mise a tavola con i dodici. Questa cena iniziava dopo le 18 di sera, le nostre 18. Cristo sarà catturato più tardi nella notte, portato a un finto processo la mattina presto e sarà crocifisso alle 3 di venerdì pomeriggio. Quindi è solo una questione di ore prima della sua morte e si ritrovano in questa sala e stanno mangiando, perché deve essere consumato questo pasto. E deve essere consumato entro la mezzanotte, ed entro la mezzanotte devono completare questo pasto, perché secondo la legge non doveva rimanere nulla di residuo. Ed è interessante che il versetto 20 dice che Gesù si mise a tavola, quando invece Dio aveva comandato la prima Pasqua, questo pasto doveva essere consumato in maniera veloce. Pronti, cingetevi la cinta ai vostri lombi, perché dobbiamo scappare, ma via via questa tradizione era diventata una festa più tranquilla e più ponderata. Secondo l'usanza del tempo, non si sedevano a tavola come ci sediamo noi, ma si sdraiavano su un lato e quindi assumevano questa posizione. E la tradizione prevedeva un certo rituale per questa cena. E il tutto iniziava con una prima coppa di vino, ricordate ce n'erano quattro di coppe di vino, e questa prima coppa di vino veniva bevuta annacquandolo, perché avevano paura, visto che dovevano bersi almeno quattro coppe, che qualcuno si ubriacasse, e le cronache di allora dicono che addirittura si annacquava molto di più per evitare che qualcuno si ubriacasse. E quindi dopo questa era una sorta di apertura della di questo evento, una sorta di brindisi, di aperitivo, se proprio lo volessimo paragonare al nostro tempo. E dopo questa prima coppa c'era una sorta di purificazione cerimoniale che dovevano fare, che era il lavaggio delle mani. Questo lavaggio era un simbolo del fatto che prima di entrare a consumare questo pasto avevano bisogno di riconoscere il loro bisogno di santità personale, di purificazione davanti a Dio. E volevano essere sicuri che non ci fosse nulla di loro impuro, ma durante questo rituale succede qualcosa di strano. Non è riportato in Matteo, è riportato in Luca, capitolo 22, dice che tra di loro ci fu una discussione. Questa discussione fu: chi di noi è il più grande? Pensate, si stavano purificando da un punto di vista spirituale e in quel momento invece prevale in loro l'egoismo, l'autoesaltazione, la gloria personale, che stride tantissimo col momento di santità che dovevano fare. Forse per certi versi non sono molto lontani da quando prima Michele dice noi facciamo la Santa Cena tutte le domeniche, facciamo una ritualità senza considerare quanto peccato possiamo portarci in questa ritualità. E fu proprio in questo momento che probabilmente si sono resi conto di un'altra necessità, che avevano bisogno anche di lavarsi i piedi, perché dovendo mangiare sdraiati, i piedi del vicino erano vicino alla tua faccia, e pensate che allora non c'erano le scarpe come adesso, quindi i piedi facilmente si sporcavano, e durante una cena era sgradevole avere dei piedi sporchi vicino a sé. Si ritrovano con i piedi sporchi, nessuno aveva fatto questo gesto e Gesù prende l'iniziativa di lavare i piedi agli altri. E in questo momento nel quale tutti pensano a se stessi a prevalere uno sull'altro, invece il Signore Gesù, invece di essere servito, si pone al servizio degli altri. Giovanni 13,14 dice: «Se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io». È una forte lezione quella che il Signore Gesù fa contro il loro orgoglio. Questi uomini erano stati rimproverati riguardo al loro orgoglio, alla loro bruttezza in questo momento, nella fase finale della loro vita, della vita di Cristo. Pensano invece al loro egocentrismo, alle loro ambizioni personali. E quindi si tornano a tavola colpiti da questo richiamo che Gesù ha fatto loro. Ciò porta alla terza parte di questa festa pasquale, dove dovevano consumare le erbe amare, simbolo dell'amarezza della schiavitù in Egitto, che venivano consumato con il pane azimo, e poi era il tempo della seconda coppa di vino. Poi cantavano i salmi, alcuni salmi dal 113 al 118, e dopo il canto arrivava il momento clou di questa cena. L'agnello sarebbe stato portato a tavola, iniziava appunto la parte più importante del pasto. E il capo famiglia o il capogruppo avrebbe preso il pane, lo avrebbe benedetto, lo avrebbe spezzato e iniziava per prima a mangiare, poi tutti gli altri lo avrebbero seguito. E fu proprio all'apice di questa cena, di questa commemorazione, che Gesù fa una rivelazione sconvolgente. Versetto 21: «Mentre mangiavano, disse: in verità vi dico, uno di voi mi tradirà». Beh, una frase scioccante in questo momento di festa. Uno di voi che mangia con me mi tradirà. E pensate, questa rivelazione viene fatta in un momento particolare, perché allora più di adesso si cenava con amici. Era la cena non era solo una condivisione materiale di cibo, ma era una condivisione di amicizia e di alleanza. E fa da paragone, abbiamo un'anticipazione di un tradimento da parte di un amico vicino. Se solo noi leggessimo il Salmo 55, Davide dice: «Se mi avesse offeso un nemico l'avrei sopportato, se un avversario avesse cercato di sopraffarmi mi sarei nascosto da lui, ma sei stato tu, l'uomo che io stimavo come mio pari, mio compagno e mio intimo amico, ci incontravamo con piacere, insieme tra la folla andavamo alla casa di Dio». Questo è Ahitofel nella storia di Davide. Giuda molto di più ha fatto nei confronti del Signore Gesù. La parte incredibile di questo tradimento è che Giuda apparentemente era un amico e un vicino al Signore, ed era impensabile che un amico arrivasse a tradire Gesù. Eppure Gesù dice: uno di voi che mangia con me lo farà. E siccome sapevano che Gesù diceva sempre la verità, sapevano che in quel gruppo c'era adesso un traditore. Versetto 22 dice che essi, profondamente rattristati, cominciarono a dirgli uno dopo l'altro: sono forse io, Signore? Profondamente rattristati, quindi sono già colpiti una seconda volta. Giovanni 13, 22 dice che i discepoli si guardavano l'un l'altro non sapendo di chi parlasse. Non sapevano e nessuno ha pensato a Giuda. Giuda ovviamente è un ipocrita molto capace, bravissimo a recitare la sua parte, abile nella sua ipocrisia. Il fatto che l'avessero scelto come tesoriere dimostra che non avevano dubbi sulla sua integrità. Forse, chissà, nella lista dei probabili traditori figurava agli ultimi posti. Gli avevano affidato le loro risorse e Gesù non aveva, pur sapendo che fosse un ladro da sempre, non l'aveva mai smascherato pubblicamente. Anzi, in un certo modo, Gesù riversa verso Giuda un qualcosa sempre di particolare. Pensate che nel momento che c'è questa cena, Giuda dov'è di posizione? È alla sinistra di Gesù, comunque un posto d'onore. Quindi anche agli occhi degli altri, Giuda ha una posizione d'onore. E dice: cominciarono a chiedersi l'un l'altro chi fosse, chi sarà? Pensate se questa rivelazione fosse fatta tra di noi e uno incomincerebbe a guardare l'altro e dice: chi è? Sarà Lucia, Micaela, Karin? Oppure io? Perché poi incominciano a dubitare su se stessi e forse qua fanno fondo alla loro vera sincerità. Se poco prima erano stati ripresi dal fatto del Signore Gesù che li aveva ripresi perché loro pensavano ad essere i più grandi e i più bravi, forse incominciano ad avere dei dubbi sul fatto della loro fedeltà nei confronti di Gesù. In questo sono veramente onesti. Sapevano che in fondo a tutti loro c'era questa radice peccaminosa che poteva essere così malvagia che li avrebbe forse in qualche modo portati a tradire colui che amavano. La stessa radice che porta a noi a tradire Gesù nel corso della nostra vita. E al versetto 23 Gesù rispose: colui che ha messo con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Certo, il figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo del quale il figlio dell'uomo è tradito. In altre parole Gesù sta dicendo: non pensate che io sia vittima di questo complotto. Non pensare che è un piano che sta andando storto o perché è così che deve essere ed è così che è stato stabilito. Dice: il figlio dell'uomo se ne va come è scritto di lui. Questo è il piano divino. E Giuda era il traditore e fu un traditore per scelta, era un traditore che ha rifiutato sempre la grazia, rifiutava l'offerta di salvezza che Cristo gli ha presentato a livello personale. E Giuda rifiuta tutto ciò, ha fatto le sue scelte, eppure in qualche modo nella meravigliosa e misteriosa sovranità di Dio fu progettato nel tradimento di Gesù per realizzare i suoi scopi. Quindi anche un uomo empio nelle mani di un Dio sovrano compie un santo scopo, ma questo non lo rende un bravo uomo e neanche innocente. Ci sono persone che giustificano Giuda, anzi lo reputano una sorta di eroe, perché attraverso il tradimento Gesù viene portato alla croce, addirittura ci sono chi pensa a questa cosa qua, perché Gesù era un po' titubante negli ultimi attimi, da dire, quando chiede, ricordate, lo vedremo, quando chiede questo calice si è allontanato da me, e quindi questo Giuda lo ha spinto a fare questa opera di salvezza. Ma non è questa teoria, è una teoria malsana, perché se guardiamo al versetto 24 Gesù dice: ma guai a quell'uomo del quale il figlio dell'uomo è tradito. Quell'uomo è un uomo maledetto. Gesù l'aveva già apostrofato come un diavolo. La Bibbia dice che era un ladro e che amava i soldi. Ha venduto Gesù per denaro. Questo è tutto ciò che lui voleva. Non aveva alcun desiderio di servire per il regno. Non desiderava la salvezza del mondo. Semplicemente voleva dei soldi ed era tutto ciò che gli importava. E Gesù dice qualcosa di molto terrificante. Meglio sarebbe per quell'uomo se non fosse mai nato. In altre parole, meglio che tu non fossi mai esistito, perché quello che ti succederà per l'eternità sarà qualcosa di incredibilmente doloroso. Pensate che, ovviamente, e questo ci deve far pensare quanto più il rifiuto è consapevole per gli uomini, tanto più ci saranno verrà punito nell'eternità. E credo che la dannazione più severa nell'inferno verrà proprio su Giuda, che ha rigettato Gesù con cui camminò per 3 anni. E forse in queste ultime parole di Gesù verso di lui c'è un ultimo appello per Giuda a ricredersi su questa cosa. E così i 12 siedono scioccati dopo aver sentito che uno di loro consegnerà Gesù ai governanti per essere ucciso. E Giuda, il traditore, prese a dire: sono forse io, Rabbì? In pratica Giuda si è visto costretto anche lui a fare questa frase, visto che tutti a turno l'hanno detta, e per mascherare ancora una volta la sua ipocrisia sta al gioco degli altri, dice: sono forse io, Signore? E lo chiama Rabbì, ancora un titolo di rispetto verso il Signore. Si considera parte del gruppo, quindi interviene mascherando la sua ipocrisia come se potesse nascondere qualcosa, e ha una risposta diretta da parte del Signore Gesù. Il Signore Gesù gli dice: tu l'hai detto. Lo riconosce. Giovanni 13, dei versetti 23 e 26, dice che Pietro dice a Giovanni, dà una gomitata e dice: Giovanni, che era alla destra del Signore Gesù, chiedi chi è. E il Signore Gesù dice: quello a cui darò il boccone. Ma probabile che solo Giovanni capisce chi è il vero traditore. E dice che dopo che ha preso questo boccone da parte del Signore Gesù, Giovanni 13:27, dice che Satana entrò in lui. Pensate, diventa un agente terreno dell'opera di Satana. E Gesù gli disse: quello che fai, fallo presto. Quindi lo allontana dalla cena. E i discepoli non sanno perché lo hanno mandato via. Degli altri racconti dice che alcuni pensavano che sarebbe andato a comprare altro cibo, alcuni che avrebbe dato soldi ai poveri, e quindi non sono ignari di quello che Giuda sta per fare, perché Gesù si è sbarazzato di lui. Ma Gesù allontana Giuda prima che mangiassero il pasto, perché non vuole che lui possa prendere parte alla tavola del Signore. E quindi il versetto 26, il racconto torna al mentre mangiavano, ecco che riprende il loro pasto. Pensate per quanto grave fosse questa situazione, nascosta e occulta agli occhi di tutti, non lo era per Gesù. Gesù è assolutamente in autorità e in controllo. Gesù sa chi lo tradirà e sa, perché lo ha sempre saputo. Giovanni 6:7 dice: non ho io scelto voi 12, eppure uno di voi è un diavolo. Questo ci porta all'ultima situazione nella quale il Signore Gesù è nel controllo, dove istituisce un nuovo patto. Siamo appunto in questo apice di questo pasto pasquale, e questo è un momento molto importante nella storia. Pensate, la Pasqua era la più antica festa ebraica. Era stata ordinata da Dio, si doveva tenere ogni anno e ogni ebreo devoto lo avrebbe dovuto fare, e quindi era una cosa che andava avanti da 1500 anni. Ma ora, dopo questa Pasqua, dopo questo momento, in questa cena, Gesù celebrerà questa ultima Pasqua, dopodiché non ci sarà più un'altra Pasqua autorizzata da parte di Dio, perché è un residuo di una tradizione passata, di una dispensa estinta, di un patto non più in voga. Non ha più alcun scopo significativo. Gesù ha celebrato questa ultima Pasqua come un modo per portarla a termine. In pratica è come se la campana avesse suonato a fine per questo vecchio modo di ricordare, perché Cristo sta per iniziare una nuova festa commemorativa. Ed è questa nuova festa, e questa nuova festa è la festa della, non della vecchia alleanza, ma della nuova, non guardando a un agnello in Egitto, ma all'agnello di Dio sulla collina del Calvario. Quindi Gesù pone fine al vecchio prima di iniziare il nuovo, e dopo aver calato il sipario sulla Pasqua della vecchia economia, istituisce quella nuova, quella che abbiamo letto anche stamattina. Gesù prese del pane, dopo aver detto la benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli dicendo: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Quindi a un certo punto Gesù prende del pane, ringrazia Dio non solo per la fornitura materiale, ma per la provvidenza che Dio dà di questa salvezza attraverso la sua morte. Ora, quello che Gesù sta facendo è qualcosa di assolutamente nuovo. Pensate, il pane era anch'esso legato al passato, del simbolo di lasciare l'Egitto, e Gesù istituisce un pane, un altro simbolo, dove adesso questo simbolo non è più la vecchia vita, ma il suo corpo. Quindi Gesù sta trasformando la Pasqua, e questo richiede un'assoluta autorità. Perché se Gesù non fosse il Figlio di Dio, adesso si sta mettendo contro Dio, perché sta dicendo di non fare più il vecchio sistema e di fare qualcosa di nuovo. Ma Gesù è Dio in carne umana e può riscrivere il copione. E dopo aver posto fine alla vecchia tradizione, ora ne inizia una nuova, e in pratica sta dicendo: voglio che voi prendiate questo pane come rappresentanza del mio corpo. Ovviamente oggi alcune persone dicono che il pane è la presenza reale di Cristo, i cattolici credono che nell'ostia sia contenuta realmente il corpo di Cristo, ma questo è un linguaggio figurato del Signore Gesù, come quando lui dice: io sono la vera vita, e non si sta paragonando a una pianta, è un linguaggio figurato. Luca 22:19 dice che questo pane è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Anche Paolo in Prima Corinzi capitolo 11 riprende questa cosa. Quindi Gesù prende il pane, e il pane diventa il simbolo del suo corpo, simbolo e immagine, e stava dicendo Gesù in quel momento che stava dando il suo corpo a morire per loro. Questo corpo sarà dato per voi, e voglio che voi lo facciate in memoria di me. E poi dice: questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Questo è il sangue del patto della nuova alleanza, una nuova alleanza scritta non nel sangue di un animale, ma nel suo sangue. E quello che Gesù sta dicendo è quello che ha sempre richiesto Dio all'uomo nei vari patti. Ha sempre richiesto sangue. Quando Dio fece un patto con Abramo ci fu sangue da animali, lo stesso con Mosè e con Noè. Tutto ciò affinché gli uomini potessero sapere che la relazione con Dio sarebbe costata sempre del sangue come sacrificio. E tutto sarebbe dovuto servire a indicare Cristo, che sarebbe stato il sacrificio perfetto. E quando il sacerdote era immerso, pensate, fino alle ginocchia nel sangue di migliaia e migliaia di agnelli, era un modo per ricordare a tutti loro il costo della riconciliazione con Dio. Ebrei 9:22 dice che senza lo spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati. Un'alleanza con Dio richiedeva non solo la morte, pensate, si poteva dare una martellata nella testa dell'agnello e sarebbe morto, ma lo spargimento di sangue, perché la vita, la vita è nel sangue, dice Levitico. E il versamento del sangue è una dimostrazione molto evidente, dolorosa, che suscita un coinvolgimento da parte di tutti di una perdita di vita. E così Gesù muore per salvarci dal nostro peccato. Ma non gli sarebbe bastato morire. Nella sua morte ha versato sangue attraverso le ferite delle sue mani, dei suoi piedi, del suo costato e delle spine nella sua testa. Il sangue scorreva ovunque per dimostrare che la vita scorreva in lui e che stava offrendo se stesso come sacrificio con spargimento di sangue per il peccato. E così, dice Gesù, quando prendi questo calice, non è più per ricordarti un agnello del passato, ma è per ricordarti quello che io farò da qui a poche ore, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Chi sono questi molti? Tutti coloro che crederanno. In altre parole, il suo sangue è stato versato per portare il perdono dei peccati. Ecco perché Gesù è venuto ed ha istituito un memoriale di ciò la notte prima della sua morte. Per quanto lo dobbiamo fare? La Pasqua terminò quella notte. Da allora non c'è più stata un'altra Pasqua autorizzati, anche se gli ebrei continuano a farla ancora oggi. Potrebbe essere una bella usanza, ma è un bacchetto morto e non ha nessuno scopo per Dio. Versetto 29 dice: vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Quello che Gesù sta dicendo è: continuate a farlo finché non verrò nuovamente nel nuovo regno. E si aggancia meravigliosamente ai capitoli 24-25 dove dice che lui sarebbe tornato per questo regno. Ma adesso stava dicendo loro che stava per morire e stava dicendo che avrebbe versato del sangue. Quindi era una cosa piuttosto tragica da ascoltare, ma lui inserisce questo pensiero e dice: tornerò e lo farò con voi nel mio regno. Queste tre situazioni ci mostrano come Gesù era nel controllo della fase finale della sua vita. Un controllo nel voler celebrare l'ultima Pasqua, un controllo nel tradimento verso di lui e nel controllo di abolire una vecchia legge di Dio e istituirne una nuova. Vorrei concludere di nuovo con una lettura. Questa mattina mi ha molto colpito il versetto 2, perché la lettura del Salmo 2, perché è molto attinente al tema che abbiamo visto quest'oggi. Il Salmo 2 è una considerazione che non avevo preparato, ma mi ha fatto molto pensare. Dice: perché questo tumulto fra le nazioni e perché meditano i popoli cose vane? I re della terra si danno convegno e i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo unto, dicendo: spezziamo i loro legami e liberiamoci dalle loro catene. Non è tutta la situazione che abbiamo visto in queste due settimane che si sta preparando contro il Signore Gesù da parte di Giuda, dei capi e di tutti coloro che poi faranno volta faccia al Signore Gesù. E dice: colui che siede nei cieli ne riderà, il Signore si farà beffe di loro. Egli parlerà a loro nella sua ira e nel suo furore li renderà smarriti. Dice: sono io, dirà, che ho stabilito il mio re sopra Sion, il mio monte santo. Anche qua non lo ha mai stabilito e lo stabilirà solo al ritorno del Signore Gesù. Io annunzierò il decreto, il Signore mi ha detto: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Chiedimi, io ti darò in eredità le nazioni, in possesso le estremità della terra. Tu le spezzerai con una verga di ferro, tu le frantumerai come un vaso di argilla. E qua si ricollega meravigliosamente al fatto che Gesù dice: io non berrò questa cosa se non quando tornerò. E poi c'è questa parte, dice: ora, o re, siate saggi, lasciatevi correggere, o giudici della terra. Ed è il momento di riportare tutta l'umanità a riconsiderare chi siamo di fronte a Dio. Siamo dei peccatori e quest'opera, dice, nonostante i popoli meditino cose vane, i re e questi saggi, dice, lasciatevi correggere, c'è un richiamo a un ravvedimento di cuore, dice. Servite il Signore con timore e gioite con tremore. Rendete omaggio al Figlio affinché il Signore non si adiri e voi non periate nella vostra via, perché improvvisa l'ira sua potrebbe divampare. Beati tutti quelli che confidano in Lui. E questo ha a che fare, cosa serve un sermone di oggi su vedere questi aspetti dove Gesù è nel controllo di ogni situazione? Servite il Signore con timore e gioite con tremore. Dio è nel controllo e questo dovrebbe portarci non solo a dire: beh, ho pace in tutte le sfide della mia vita, ma a considerare seriamente che il Signore ha predisposto ogni cosa e che quindi non ha perso il controllo e soprattutto richiede qualcosa dai Suoi. Rendete omaggio al Figlio affinché il Signore non si adiri, e poi alla fine beati tutti quelli che confidano in Lui. Ecco quest'opera meravigliosa di Cristo alla croce. Preghiamo. Signore, quest'oggi ancora una volta abbiamo avuto la benedizione di poterci accostare alla Tua parola e vedere, Signore, come Cristo era nel controllo di degli ultimi attimi della sua vita e di tutti gli episodi e avvenimenti che ruotano intorno a Lui. Nessun uomo avrebbe avuto la possibilità di controllare quello che Lui ha fatto. E Signore, di fronte a questa verità, noi non possiamo altro che piegare il nostro capo, le nostre volontà e riconoscerci mancanti, Signore, e bisognosi del Tuo perdono. Signore, che questa verità ci aiutino a servirti con tremore e timore, così come abbiamo letto dal Salmo 2. Grazie, Signore, per questo, in Cristo Gesù. Amen.